Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
Santa Madre di Dio, prega per noi. In questo sabato, 19 aprile dell'anno 2008, tempo pasquale, abbiamo l'onore e la gioia di avere tra noi il più conosciuto e fecondo scrittore di Mariologia del dopo concilio. Possiamo metterlo vicino a Laurentin.
Ma c'è anche Perrella, eh?
Ha molta strada da fare ancora. Il padre Stefano De Fiores Monfortano, professore insigne, è laureato anche alla Pontificia Università Gregoriana, professore pure alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Sua meravigliosa, veramente, attività mariana, che spazia su tutti i settori, da quello personale possiamo chiamare Monfortano, dove ha lavorato e collaborato in modo intensissimo e ha dato una spinta enorme a tutta la sua famiglia religiosa, pubblicando edizioni certamente critiche e approfondimenti interessantissimi della spiritualità di Monfort, a quello che invece è il grande campo della Mariologia, cominciando dalla storia, se volete, del Concilio Vaticano II e anche prima. Ha fatto il libro sul Vaticano II in 4 edizioni e 5 ormai, poi su tutte le tutto il Magistero poi lo trovate sempre presente in tutti i convegni, nelle riviste, e lui è stato insieme l'iniziatore dell'AMI, ci ricordiamo insieme quell'anno. Ne parlavamo appena, ma lui l'ha iniziato, l'AMI, l'Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana, che avrà adesso a settembre una sua presenza ben peculiare anche nel congresso di Lourdes, ed è all'attivo di una rivista che si chiama Theotokos, preziosissima rivista, e poi le sue pubblicazioni, possiamo dire la Mariologia, che lui ha scritto un trattato intero di Mariologia, un trattato di spiritualità mariana, ultimamente 2 grossi volumi, il dizionario di Mariologia, come abbia fatto a farlo da solo, non lo so, sono circa 4.000 pagine, e perciò è un enorme lavoro che ha raccolto insieme. Beh, lasciamo le lodi, è giusto per conoscere, per apprezzare e anche per ringraziare. Non tanti sono quelli che si dedicano allo studio della Madre di Dio, e non certo con tanta profondità e competenza. Siamo felici allora di averti, Padre Stefano, con l'amicizia solita che ci ha sempre legato. Sono 30 anni che stiamo insieme nei sabati mariani, li abbiamo iniziati insieme, e perciò felici di averti questa sera con noi, un piccolo cenacolo, non ha pretese di più, ma un piccolo cenacolo attento e desideroso di conoscere il volto della Madre di Dio, specialmente in quest'anno, come ascoltatrice e beata, perché ha creduto, ascoltato e osservato ogni parola di Dio. Il tuo tema, le beatitudini vissute dalla Vergine Maria ci riportano alla beatitudine di Elisabetta, la prima delle beatitudini evangeliche, o alla donna delle beatitudini, come la chiama il Catechismo della Chiesa Cattolica. Grazie. La parola a te, a noi, l'attento ascolto di quello che ci dirai. Non diciamo di nuovo, non è importante, di profondo sulla nostra madre comune.
Bene, devo parlarvi delle beatitudini e devo dire che dopo questa presentazione di Padre Toniolo io sono beato. Sono veramente felice perché ha detto tante cose, ma io pensavo a lui anche, perché ho fatto io un commento al capitolo ottavo della Lumen Gentium, ma lui ha fatto un grosso volume importantissimo su questo argomento. Va bene, allora io avevo preparato una grossa conferenza, però vedendo che siamo pochi non volevo neanche dirla. Però poi dico, ma perché devo privare? San Francesco di Sales diceva che anche una sola anima per lui era come una diocesi, e quindi concentrava tutti i suoi sforzi anche per il singolo, anche se ci fosse uno solo, una sola persona. Noi dobbiamo mettere tutta la nostra buona volontà per dare il meglio di noi. Poi vedo che c'è un uditorio già preparato ad essere attento, ma di una attenzione internazionale, intercontinentale, perché vedo una suora che del Brasile, che io conosco abbastanza bene, e anche di altre varie nazioni, non mancherà certamente il Messico e altri, diciamo, altre nazioni e continenti, è vero? Sicuramente ci sarà. Bene. Allora, parliamo delle beatitudini vissute da Maria, ma partendo, ecco, da un giro d'orizzonte che ci fa vedere che il desiderio di essere felice, di essere contenti, di essere beati in qualche modo, percorre tutta la storia del mondo. Anzi, questa stessa storia potremmo definirla una lotta continua e affannosa alla ricerca della felicità. E nessuno di noi vuol vivere da infelice, vorremmo vivere tutti felici, anzi felici e contenti, come diciamo nelle favole. E quindi questa contentezza, questa felicità, non vedendola qui sulla terra, almeno la mettiamo nelle favole, che finiscono tutte così, e vissero felici e contenti. Quindi c'è una felicità che fa parte, diciamo, della vita, e senza andare nei tempi passati, e tutti sentiamo ogni tanto, e anzi una volta erano in due, Albano e Romina, cantare felicità. Adesso io non voglio imitarlo perché non mi ricordo, ma mi ricordo che c'è questa parola che viene ripetuta tante volte e dice di felicità e tenersi per mano e andare lontano. Purtroppo loro non sono andati tanto lontano, perché poi si sono separati. Quindi la felicità è un'aspirazione, ma non facilmente raggiungibile, è qualcosa di innato, questo desiderio della felicità, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, e Dio l'ha messo nel cuore dell'uomo per attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare. C'è un desiderio di essere felici, ma vediamo che sulla terra non è tanto facile. Però ecco, vediamo come è stato, diciamo, vissuto questo desiderio della felicità, come si è concretizzato nella vita umana, nella storia occidentale. Quindi facciamo un piccolo giro d'orizzonte. Nell'antichità greca troviamo tre tendenze. Una prima, capeggiata niente meno da Talete, quello che guardando le stelle è cascato in una fossa, provocando il riso della sua colf o collaboratrice familiare, sa ridere, dice, questo sa tante cose, però è andato a finire in un fosso perché non ha guardato, non aveva i piedi per terra. Però lui dice che la felicità ha relazione con l'anima, per cui consiste nella contemplazione, nel rapporto con Dio si identifica con la beatitudine. Quindi c'è un punto di riferimento, si è felice quando è felice l'anima. Invece Aristippo vede la felicità in connessione con il corpo. E quindi che cos'è la felicità? Quando si ha un sistema di piaceri. E questo verrà poi anche con gli epicurei, anche con Lorenzo Valla nel Rinascimento, De voluptate. Il piacere, soprattutto il piacere sessuale. La terza vede scendere in campo Platone, che connette la felicità con la virtù e dice così: i felici sono felici per il possesso della giustizia e della temperanza, e gli infelici infelici per il possesso della cattiveria. È cattivo e infelice perché invidia l'altro, ha sentimenti di vendetta, non è in pace e quindi non può godere la felicità. E in pratica possiamo dire che in tutta la filosofia greca ci si ricongiunge ad Aristotele, il quale definisce la felicità una certa attività dell'anima svolta conformemente a virtù, ed aggiunge che la felicità presuppone il possesso di ogni sorta di beni esterni del corpo e dell'anima. Insomma, quando uno ha tutto quello che potrebbe avere, allora è felice. Vedete che qui siamo proprio agli antipodi di quello che dirà Gesù: beati i poveri. Non è attraverso il possesso di quello che noi possiamo avere che siamo felici, ma c'è un'altra felicità. E nell'area greca, ecco, questa ricerca della felicità si esprime anche nei riguardi di alcune persone che sono giudicate felici, e allora sorge il macarismo. Macarismo, che cos'è? È un genere letterario che celebra una persona per la felicità ad essa accordata, ed in particolare pone in risalto il motivo e la condizione di questa felicità. Diciamo che il macarismo, quando dice beata tu perché, ecco, questa è la struttura della beatitudine o del macarismo, questa struttura tripartita che in primo luogo ha la proclamazione della felicità in forma predicativa, in greco makarios o makaria, beato, beata, e poi per un determinato soggetto con l'articolo, e terzo con espressa motivazione in una frase dipendente, con la particella greca oti, che vuol dire che o perché, ma qui soprattutto perché. Ecco, questi tre elementi fanno parte del macarismo. Noi li troviamo in tutta la grecità, ma anche nell'ambito semitico, e li troviamo poi in modo particolare nel Vangelo e rivolti a Maria. Beh, lasciamo l'epoca moderna che ricalca un po' le strade indicate dall'antichità, per esempio con Kant che insiste molto sulla virtù, e vediamo solamente Russell, il quale ritiene indispensabile alla felicità la molteplicità di interessi, dei rapporti dell'uomo con le cose e con gli altri esseri umani, ossia l'eliminazione dell'egocentrismo, della chiusura in se stessi e nelle proprie passioni. Ha scritto il libro La conquista della felicità, niente meno che negli anni 30, quando nascevamo sia Padre Toniolo che il sottoscritto, ma un po' dopo, Dunque, allora, vedo che siete felici in questo momento, sorridete, non so se basta un sorriso per essere felici, vedremo fra poco, ma certamente questa intuizione di Russell è molto importante, perché mentre nell'antichità si vedeva la felicità nel possesso di tante cose, qui invece no, nell'andare verso l'altro, nella relazionalità, nel comunicare con gli altri. Allora là c'è la felicità. Quando praticamente si diventa dono per gli altri, allora si è veramente felici. E dopo aver visto l'ambiente, diciamo, mediterraneo, ma soprattutto in considerazione dell'ellenismo, quindi la società greco-romana, adesso andiamo nell'ambito semitico, sempre che sfocia nel Mediterraneo, praticamente, e cioè nell'ambito ebraico e biblico. E sappiamo che le beatitudini sono numerose, se ne fa uso soprattutto nei libri sapienziali e nei salmi. E nei salmi, in modo tutto particolare, perché il primo salmo come comincia? Comincia: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia sulla via dei peccatori, ma si compiace nella legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. E quindi qui però c'è un elemento nuovo, l'elemento nuovo è Dio. Dio che dà la beatitudine, Dio che può rendere felici, e quindi le beatitudini significano una particolare condizione di felicità dell'essere umano, derivantegli da un grande atto di benevolenza di Dio nei suoi confronti. E Dio, datore di bellezza, prosperità, fecondità. Anche qui nell'Antico Testamento c'è una congiunzione con l'antichità pagana, praticamente, perché la felicità consiste nel possesso di alcune cose. Difatti noi vediamo le promesse di Dio dell'Antico Testamento, quali sono? Grande abbondanza di grano, vino e olio, e poi la discendenza. Quindi, senz'altro, nella Bibbia si ha la beatitudine della maternità. Difatti Lia, stranamente per noi, dopo che la sua schiava ebbe partorito a Giacobbe un secondo figlio, dichiara: sono felice perché le donne mi diranno beata. Ma noi con la nostra mentalità occidentale dici: cosa c'entri tu con la tua schiava? È lei che è beata, che ha partorito. Tu hai partorito un bel niente, purtroppo non aveva la possibilità di partorire perché era sterile all'inizio, poi ha avuto senz'altro anche dei figli. Quindi l'originalità dell'Antico Testamento consiste nell'accordare la beatitudine a quanti credono in Yahweh, lo adorano, lo amano. Beato chi in lui si rifugia. Ecco, sia il popolo che i singoli membri del popolo di Dio sono dichiarati beati in quanto scelti da Dio. E proprio per esortare alla virtù che nell'Antico Testamento si hanno questi macarismi: si è felici solo se si opera secondo giustizia, si cammina nella legge del Signore, preoccupandosi per i poveri. Certamente è molto bello ciò che dice Martin Buber, che come sapete è un grande scrittore ebreo, che diciamo rappresenta uno dei grandi pensieri, quella della relazionalità. All'inizio era la relazione, dice Martin Buber, però facendo l'introduzione ai salmi dice così: il salmista invoca: o felicità dell'uomo, non è un desiderio né una promessa, o che si possa essere certi di diventare felici qui o in una vita futura, ma è un'esclamazione gioiosa, una constatazione entusiasta: che felice è quest'uomo. In questa esclamazione per sé atemporale è assorbita la dicotomia, la divisione tra ora e poi, vita terrena e futura. Il salmista proclama: ecco una felicità segreta, nascosta, che compensa ogni sventura. Voi non la vedete, ma è la vera, anzi l'unica felicità. È una bellissima introduzione al Salterio, come che esalta appunto la beatitudine di coloro che camminano nelle vie del Signore. E veniamo al discorso della montagna, veniamo a Gesù. Gesù che ricorre volentieri all'uso delle beatitudini perché si manifesta come maestro di sapienza. E voi sapete che i sapienti dell'Antico Testamento non tuonano come i profeti. Dio ha parlato, oracolo del Signore, convertitevi. No, no. Dico, figlio mio, ascolta. Io ti devo insegnare la sapienza. E ti insegno la sapienza anche con le beatitudini. Beato l'uomo. Cioè non forzano, ma cercano veramente di convincere. È l'antropologia dell'Antico Testamento che trionfa proprio nei sapienti. Ora Gesù adotta questo genere sapienziale e apre proprio il discorso della montagna con le beatitudini. Che cos'è questo discorso della montagna? Certamente Gesù presenta il programma della felicità cristiana ed insieme offre l'essenza della morale evangelica. E la vita di Cristo, meglio ancora, la storia di Cristo, di Giovanni Papini, che è stata, diciamo, ristampata, e il Papa ha detto meravigliosa, è solo questa parola. Si sente veramente un'enfasi, una vita molto forte, anche in un linguaggio qualche volta anche esagerato, barocco, di Giovanni Papini, come definisce il discorso della montagna? Il diamante unico, rifulgente nel suo limpido splendore di pretta luce in mezzo alla colorata miseria degli smeraldi e degli zaffiri. Il canto dell'uomo nuovo, l'inno del sorpassamento. E c'ha tutto un capitolo su Gesù che capovolge le situazioni e fa un sorpasso dell'antica legge, che non piace oggi tanto ai rabbini di oggi, che vorrebbero invece vedere la continuità con tutto l'ebraismo, però dobbiamo dire anche che c'è una novità. Ma il peristilio fulgido di fulgore di tutto il discorso, dice Papini, è costituito dalle beatitudini. Ecco, come un tempio pagano che è, diciamo, circondato nel peristilio attraverso queste colonne che vanno tutto attorno al tempio, ma ecco, è una bella introduzione proprio per entrare nel tempio. Ecco, queste beatitudini, con tutto il discorso della montagna, sono facili o sono difficili? Sembrerebbero facili di per sé, però vediamo che sono esigenti e, diciamo, è difficile interpretarli, sta più difficile ancora viverli. Allora, Pinchas Lapide, chi è questo sconosciuto? Era console di Israele a Milano negli anni 60, quindi un ebreo, console, però grande esegeta, si è messo a scrivere sulla predicazione di Gesù nelle sinagoghe e poi anche il discorso della montagna, tradotto in italiano nel 2003. Cosa dice Pinchas Lapide? E dobbiamo imparare questi nomi perché sono, diciamo, anche trampolini di dialogo con, diciamo, tutto l'ebraismo. E dice che ci sono 8 interpretazioni errate. Sono 8 interpretazioni. Adesso io potrei farvele vedere tutte e spiegarle, ma andrebbe tutta la conferenza. Ve le indico solamente, senza spiegazioni. Dunque, innanzitutto, concezione perfezionista, teoria dell'inattuabilità. Sono bellissime, però non si possono attuare, anzi. Diciamo, riferisce le parole di Helmut Kohl e di altri, e dice, non si può governare con le beatitudini, bisogna metterle da parte e fare tutto un altro programma. Mi domando io che razza di programma che viene fuori se si mette da parte la beatitudine della ricerca della pace, della mitezza e di tutti i grandi valori che ci sono nelle beatitudini. Comunque c'è anche questa. Poi, proposta di etica interinale, cioè in attesa della venuta di Gesù c'è qualche cosa, ma non sono definitive. Poi c'è visione utopica della vita. Bellissimo, ma è un'utopia, cioè non sta in nessun luogo, perché non si mette in pratica. Ma non sono tutte false queste interpretazioni. discorso metaforico e ingenuo per i discepoli, manuale romantico non impegnativo, guida per il giusto atteggiamento individuale di fronte a Dio, e togliendo ogni carica sociale, ma diciamo Luca ha tenuto molto a mettere non solamente beati i poveri, ma guai a voi ricchi. Quindi c'è una dimensione sociale che è innegabile, oppure una tattica di pacifismo ma inefficace. Ecco, tutte queste, diciamo, interpretazioni non possono essere accettate, ma per dire com'è difficile comprendere il significato delle beatitudini. Perché? Perché sono paradossali. Il genere del paradosso, che cos'è? Paradosso è un urto dell'intelligenza contro due realtà che si combattono tra di loro. E si ha quando, per esempio, si dice beati, cioè felici, quelli che piangono, cioè ridenti quelli che invece stanno piangendo. Non va bene, è un genere paradossale che provoca un urto dell'intelligenza per poter approfondire ad un livello più profondo, a un livello, diciamo così, che non è quello, diciamo, che vediamo normalmente. E io dico, se Dio venisse al mondo solamente per dire le cose che sappiamo e nel modo naturale, che tutto è liscio, ma allora praticamente non avremmo bisogno di Lui. E invece Lui viene e mostra una sapienza superiore e quindi paradossale divina, che ci provoca ad uscire dai nostri modi abituali per accedere ad un altro universo dove i valori sono differenti. Ecco, Lapide legge le beatitudini, nelle beatitudini un realismo fondato su Dio, un'utopia ma da realizzare, perché dice puntare all'irraggiungibile è forse la caratteristica più umana della nostra specie. Non possiamo noi contentarci non combiniamo niente, puntiamo verso l'irraggiungibile, qualche cosa di grande, di bello saremo capaci di fare. Nello stesso tempo è un programma. Allora, il genere letterario, l'abbiamo detto, e del macarismo consiste in questi tre elementi. Difatti lo vediamo: il primo elemento, proclamazione della felicità, e dice il domenicano filologo Seslas Spick: a tal proposito non potremo mai insistere abbastanza sul significato di Macarios, beato, ripetuto 10 volte in Matteo, reso ancora più intenso dagli imperativi presenti, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. È significato infatti ben più di un semplice contento, ma addirittura una prorompente gioia interiore, un'allegrezza che si traduce in grida, canti e acclamazioni, la cui spiegazione è che la fonte di tale beatitudine sarà Dio. Gesù dice beati, beati in senso pieno, con un'enfasi che viene rafforzata appunto con l'invito alla gioia. E questo è il Vangelo, un invito alla gioia, perché Dio ama. Dirette a persone determinate. Queste persone non sono messe in evidenza perché vivono un atteggiamento, ma piuttosto perché hanno operato in se stessi un'opzione radicale e paradossale. Cioè hanno fatto una opzione fondamentale, perché Gesù rovescia la scala dei valori umani e si dirige ai poveri di Yahweh, la cui misera condizione favorisce l'apprezzamento dei valori spirituali che soli costituiscono la vera ricchezza. E qui dobbiamo fare tutta la storia di Israele, che cos'è la povertà. All'inizio era uno scandalo, alla fine invece è un ideale, perché la povertà dovrebbe essere la condizione che aiuta la persona umana a vedere i veri valori e non attaccarsi ai valori transeunti. La felicità per Gesù, dice ancora lo stesso autore, non è più legata alla ricchezza, al benessere, alla buona reputazione, alla potenza, ma alla sola povertà, giacché tutte le beatitudini concernono questo o quell'aspetto dei ptokoi dell'Antico Testamento, dei poveri del Signore. E qui dobbiamo essere riconoscenti all'esegeta francese Albert Gelin, che ha scritto quel libretto così bello che, anche se i miei confratelli dicono no, ci sono tanti altri libri, sono andato alla ricerca, non ho trovato nessun libro che sostituisca, ci sono due o tre, ma vengono criticati. Invece rimane fermo i poveri del Signore, le povere di Yahweh, di Albert Gelin, che ha fatto vedere questa categoria dell'Antico Testamento dove confluiscono le espressioni più belle del misticismo ebraico sotto la guida di Dio pedagogo, che trasforma le persone secondo le sue esigenze e i suoi beneplaciti. Quindi Gesù si rivolge a tutti quelli che sono in una condizione di sofferenza, di nullità, che sono profondamente umili, schivi, da poco, privi di considerazione. Perché se vogliamo veramente tradurre povero, cosa vuol dire? Vuol dire che non ha beni economici, ma che non ha nessun influsso nella società. Povero di azione nella società stessa, noi diremmo di azione storico-salvifica. Questi sono i poveri. Invece quando uno è grande, quando può influire dal punto di vista storico-salvifico nella storia del mondo. Ecco, nella loro situazione di bisogno, i poveri comprendano che i beni terreni scompaiono di fronte all'unico e supremo valore, il regno dei cieli, cioè di Dio. Non è che i beni economici non hanno il loro valore, ci hanno un valore ma relativo. Più che valori sono mezzi, strumenti per la vita, ma guai ad elevarli a fini, perché allora diventerebbero qualche cosa che impediscono all'uomo di essere felice. Ed c'è anche il terzo elemento, la motivazione. Gesù annuncia ai poveri, affamati ed afflitti, il perché del loro rallegrarsi. L'avvento del regno di Dio che capovolgerà la loro misera situazione. I macarismi assumono una motivazione futuro escatologica introdotta con Oti e presentano primariamente un orientamento paracletico. Sapete perché adopero queste parole un po' difficili? Perché se no voi pensate non è veramente un professore della Gregoriana. Dice, parla in maniera così semplice che tutti capiscono, non può essere uno che ha studiato tanto. Uno che ha studiato tanto ha un linguaggio complicato. Allora io anch'io ho cercato di dire qualche parola complicata, però spiegandola perché futuro escatologico, dunque motivazione escatologica, che riguarda le ultime realtà. Orientamento paracletico, che vuol dire di consolazione, di assistenza. Quindi il regno dei cieli è però concentrato nella persona di Gesù. È felice e beato chi sa riconoscerlo senza scandalizzarsi della sua kenosi. E l'ultimo macarismo di Gesù è la beatitudine della fede senza il conforto di una presenza visibile. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Quindi la fede in Gesù, una fede pura, è quella che ci dà la massima gioia, perché ci dà la massima fiducia in Lui. Ecco, abbiamo già superato la mezz'ora e non abbiamo detto ancora niente o quasi di Maria, però adesso dedichiamo tutto a lei. Veniamo a lei. Ecco, chi di voi mi sa dire quante sono le beatitudini vissute da Maria perché la concernano direttamente? E non tanto in tutti i Vangeli, ma nel Vangelo di Luca. Altrove non li troviamo del resto. Allora, quante beatitudini troviamo in Maria? So già che qualcuno di voi, pensando a quel bel libretto del primo Schillebex, Maria Madre della Redenzione, dopo aver parlato delle beatitudini, dice: ma praticamente con queste beatitudini si fa un ritratto di Maria. Quindi, se la sostanza delle beatitudini è la povertà, Maria ha guardato alla povertà della sua serva. Quindi in questo atteggiamento fondamentale troviamo tutte le altre beatitudini, perché fanno parte di questi poveri di Yahweh. E noi quindi potremmo applicare tutte le beatitudini, ma noi non seguiamo qui questa via, perché vogliamo le beatitudini esplicite riguardanti Maria. Cioè, ogni volta che Maria è stata detta beata. Quale?
Beata te che hai creduto.
Aspetta, metto gli occhiali perché non sento tanto. Beata te che hai creduto. Questa è la prima, eh? Quindi, sì, beata colei che ha creduto. Poi vedremo nell'adempimento delle parole del Signore come dobbiamo tradurla, eh? Ci sono due modi. Poi seconda, perché sono tre, ecco, vi dico io, vi metto sulla strada.
La donna.
Come?
La donna. Beato te.
Beato il seno che ti ha portato, no, e le mammelle che tu hai succhiato e il seno che ti ha portato. Sì, questa sarebbe proprio la terza beatitudine, quella di una donna popolana che si leva di mezzo alla folla e di fronte alla sapienza di Gesù dice: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Però qui abbiamo una correzione e una, insomma, è un coinvolgimento, un'approvazione e nello stesso tempo correzione da parte di Gesù: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e mettono in pratica. Vedremo cosa vuol dire. Ma c'è un'altra beatitudine che? È giusto, ma non è una beatitudine. Non si dice beata te o Maria perché sei piena di grazia. Si dice sei piena di grazia, però non c'è beata. Allora c'è un'altra ancora, però, che lo dice lei stessa, si autoproclama beata. È chiaro qui, tutte le generazioni. Dove si trova questo? Nel Magnificat, quindi 1.48, e poi mette anche il perché. Tutte le generazioni mi chiameranno perché il potente ha fatto in me grandi cose. Ecco, cerchiamo di spiegare queste tre beatitudini. Allora, senza sfuggire alle difficoltà che ci possono essere. Allora, innanzitutto la beatitudine della fede. E qui, cari amici, nessuno potrà mettere il silenziatore su questa beatitudine che sorge da una madre anziana come Elisabetta, che al saluto della giovane madre Maria si sente rallegrata dalla potenza dello Spirito ed è spinta ad esclamare a gran voce, ad alta voce, le parole di congratulazione: benedetta, beata. E no, qui Elisabetta, ricolma di Spirito Santo, disse a gran voce. E noi non possiamo dire a bassa voce. Qui c'è qualche cosa che questo grido di Elisabetta praticamente poi arriva fino a noi. È il grido della Chiesa, la Chiesa che di fronte alle grandi cose operate da Dio in Maria non può rimanere indifferente, ma deve congratularsi, deve dire: sei felice veramente, o Maria, per quello che Dio ha fatto in te, ha fatto in te quello che non ha fatto con nessun altro, cioè eleggendoti a madre del Verbo incarnato. Quindi il silenziatore non è possibile. E come nota Heinz Schürmann, quella di Elisabetta non è soltanto una risposta di saluto, ma anche una confessione di lode è una interpretazione di un evento. Essa porta ad una omologesi, ad una confessione di fede, ed invita ciascuno a parteciparvi. Ecco, il riconoscimento della fede di Maria modifica profondamente la sua maternità, liberandola da una visione unicamente biologica e rendendola una realtà accolta personalmente. Quindi, qui la maternità di Maria è intesa in termini molto profondi, però, ecco, come ha osservato un altro grande scrittore delle Beatitudini, che è Jacques Dupont, ha fatto due volumi, Le Beatitudini, e spiega in lungo e in largo tutto questo, e dice, Elisabetta si rivolge a Maria, perché stranamente dice, beata colei che ha creduto, in terza persona, però sta parlando in seconda persona. Come mai la madre del Signore venga a me, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto, e poi beata colei. Ma dice che questa è una costruzione che, diciamo, non è strana, perché si passa alla terza persona per conformarsi alla costruzione abituale del macarismo, cioè beata e poi con una, diciamo, con una motivazione. Ma è come se parlasse alla seconda persona, perché sta in un dialogo diretto con lei. Quanto alla motivazione, quindi Maria deve traboccare di gioia e di felicità perché è stata resa la madre del Salvatore, la madre del Redentore. Però qual è, diciamo, la motivazione che dà il testo? Essa è soggetta a una duplice interpretazione. Il testo è Macaria epistoesasa, beata la credente, colei che ha creduto. Allora, beata sono due modi di interpretare. Il primo modo è questo: beata colei che ha creduto, che, cioè questo oti dichiarativo, si compiranno le parole a lei dette da parte del Signore. Ha creduto in che cosa? Nel compimento. Quindi il futuro compimento costituisce il contenuto della fede di Maria. Cioè Maria crede nel compimento delle promesse di Dio fatte mediante l'angelo Gabriele. Io credo che quanto il Signore mi dirà si avvererà. Questa sarebbe la prima interpretazione. Però c'è una seconda che dice: beato colei che ha creduto, beata la credente, perché, e qui questo è un perché, non è che, è perché, e questo oti in senso causativo, si compiranno le parole a lei dette da parte del Signore. Qui si proclama beata la credente aggiungendo la motivazione: Dio, beata colei, perché Dio fedele compirà le sue promesse. Allora, cosa dobbiamo dire? Ci piace più la prima o la seconda? E se stiamo alla struttura del macarismo, dobbiamo prendere la seconda. Beata perché, c'è il terzo elemento. Quindi, in compagnia di Gianfranco Ravasi, che aveva preso anche lui questa opzione, preferiamo questa seconda versione perché, dice Ravasi, essa riflette il modulo semitico soggiacente in cui la motivazione si collega normalmente al macarismo, cioè perché la motivazione con oti causativo costituisce il terzo elemento della struttura della benedizione, sia nell'ambiente semitico, sia, aggiungiamo noi, nella grecità. Sempre c'è questa struttura tripartita. E qui dobbiamo dire che chi ci aiuta a comprendere veramente questa beatitudine della fede è proprio il compianto Giovanni Paolo II, nella Redentoris Mater, perché, guardate cosa dice, nell'espressione beata colei che ha creduto, possiamo trovare quasi una chiave che ci dischiude l'intima realtà di Maria. Ci fa vedere come Maria ha vissuto questa realtà e ci fa vedere che cos'è l'io profondo e religioso di Maria. Queste parole, dice ancora la Redentoris Mater 1.12, si possono affiancare all'appellativo pieni di grazia. Quindi aveva ragione quella che la suora che è intervenuta prima, si possono affiancare a pieni di grazia. In entrambi i testi si rivela un essenziale contenuto mariologico, cioè la verità su Maria, che è diventata realmente presente nel mistero di Cristo proprio perché ha creduto. Quindi, capite, non è semplicemente beato con le... no, è una chiave che ci fa vedere la vera personalità di Maria. Maria resterà sempre, dirà ancora, nella Chiesa. Dunque, nella Chiesa di allora e di sempre, Maria è stata ed è soprattutto colei che è beata perché ha creduto per prima. E ci dà anche una bella spiegazione della fede. Che cos'è la fede? Una triplice direzione. C'è la fede donazione, la fede di Maria è stata una fede donazione perché ha messo tutto il proprio essere a disposizione del Signore, cioè, dice il Papa, abbandono a Dio senza riserve e consacrazione totale di sé a Lui. Redentoris Mater numero 13. Quindi c'è una fede dedizione, c'è una fede introduzione al mistero ineffabile, cioè costante e progressivo contatto con l'ineffabile mistero di Dio. Cioè Maria che si introduce sempre di più, ecco, attraverso la fede nel mistero di Dio. Infine, fede peregrinazione, cioè un duro cammino che ha conosciuto una particolare fatica del cuore, dice il Papa, o notte della fede, e perfino la più profonda kenosi della fede nella storia dell'umanità, quando partecipò alla tragica esperienza del Golgota. La sua fede fu come quella di Abramo, sperando contro ogni speranza, sicché ai piedi della croce essa divenne veramente eroica. Ecco, vedete come noi allora siamo invitati a comprendere questa beatitudine della fede come una beatitudine che ci fa penetrare nell'intimo io di Maria, un io veramente felice, che, dove c'è la verità del suo essere, proprio determinato da questo atteggiamento di fede. Maria è la credente, ed è per questo che è beata. Però è anche, abbiamo visto un po' prima, che è beata anche perché è stata la madre del Redentore, la madre del Messia. E quindi la seconda beatitudine, quando dice tutte le generazioni mi chiameranno beata, è la beatitudine del grembo, è la beatitudine della maternità biologica. Non solamente in quanto dobbiamo fare un po' queste distinzioni, in realtà è unica maternità, ma ecco che questa maternità riguarda il futuro di Maria, quindi riguarda ciascuno di noi. Perché riguarda il futuro, cioè le generazioni che verranno, ed è in forma di autofelicità. La Vergine Madre prevede e annuncia come tutte le genti che nasceranno lungo tutti i secoli la chiameranno beata. È un vero macarismo con i suoi tre elementi strutturali, compresa la motivazione, che bisognerà comprendere in base all'esame del testo e del contesto. Ecco, che cosa vuol dire? Questo lo voglio spiegare senza fogli, vedere se riusciamo a vedere meglio. Dunque, quando Maria dice tutte le generazioni mi chiameranno beata, aggiunge la motivazione. Perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. In realtà in greco c'è Odiunatos, cioè il potente per eccellenza, che poi vuol dire anche onnipotente. Allora, grandi cose ha fatto in me il potente. Cosa sono queste grandi cose? Allora uno può pensare a tutto quello che è successo in Maria, però noi dobbiamo stare al testo. Il testo è fatto così, che prima c'è l'annunciazione, dove avviene qualche cosa in Maria, senz'altro. Di solito tengo chiuso il telefonino, però non ci disturba. Dunque, vediamo di riprendere ancora il filo, perché non posso leggere, quindi devo ricordarmi. Dunque, prima prima c'è l'annunciazione in cui avviene qualche cosa in Maria, e dobbiamo sapere che cos'è questo qualche cosa, cioè c'è un evento, e diciamolo subito, l'evento è la concezione virginale, l'evento è la maternità divina e virginale di Maria, perché, diciamo, il termine potente, ha fatto in me il potente, rimanda all'annunciazione dove si parla niente è impossibile a Dio, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Quindi, se vogliamo stare al testo, dobbiamo andare all'annunciazione e vedere là cosa Dio ha compiuto in Maria. Ha compiuto una cosa umanamente impossibile, cioè la maternità virginale. Quindi questo, poi viene l'interpretazione in forma narrativa da parte di Elisabetta, è la madre del Signore, che viene a me, eccetera. Poi c'è l'interpretazione, possiamo dire, poetica e dossologica, che è rappresentata dal cantico. E Schurman dice chiaramente: i cantici hanno questa funzione di essere un'interpretazione sotto la mozione dello spirito degli eventi. Quindi gli eventi vengono adesso illuminati dalla parola. Quindi grandi cose, quello che è avvenuto nell'annunciazione è una grande opera di Dio, una meraviglia. Le cose grandi dell'Antico Testamento che si riferiscono all'esodo e alla liberazione dalla schiavitù, là tutto in, diciamo, esteriormente, qui invece tutto nel silenzio, ma veramente sono misteri, come dirà Ignazio di Antiochia, da gridare apertamente, i misteri a Crauges, mistero del grido. Ecco, allora, ecco che noi sappiamo che Maria è proclamata beata per che cosa? Tutti la devono proclamare beata per le grandi cose che sostanzialmente consistono nella concezione virginale, naturalmente concezione che avviene per fede. Quindi questa è la grande opera che si trova, diciamo, nel Magnificat e di cui noi non possiamo assolutamente dubitare, perché ci basiamo proprio sull'esame esegetico. E qui, allora, dunque, stabilita la motivazione della beatitudine mariana, possiamo leggere anche il futuro, e ancora questo autore tedesco, Schurman, scritto un grosso volume, due grossi volumi di commento a Luca, almeno due sicuramente, e dice così: il fatto che le future generazioni dichiareranno Maria beata si fonda sulla maternità, sulla dignità di madre del Messia, è in linea con la mariologia dossologica delle parole di saluto e di saluto. Il macarisma di Elisabetta d'ora innanzi risuonerà sempre nei tempi, quei tempi indicati in 1:33 dalla promessa dell'angelo. Quindi noi non possiamo sottrarci dalla lode di Maria, ma si sottraggono i protestanti, neanche loro. Lutero dice: non ci sarà un tempo in cui Maria non verrà celebrata. La parola di Dio è così chiara, solo che molte volte non si pensa a questo, non si commenta, e da parte almeno dei nostri fratelli della Riforma, una cosa che si lascia da parte. No, dobbiamo prendere tutta la scrittura seriamente. E noi possiamo dire con Alberto Valentini che in questa, diciamo, cioè questa beatitudine non potrebbe essere scritta se già non c'è in atto, cioè se già non c'è un inizio di venerazione di Maria. Questo è già Bultmann che lo dice. Poi verrà Mussner, e poi finalmente vengono anche i nostri esegeti italiani che sono d'accordo su questo, e cioè, e però specifica Valentini, sotto l'impulso credo di padre Calabuccio, che qui si tratta di qualche cosa di liturgico, di liturgico. Dice così: le parole di Elisabetta proferite con solennità e vigore si presentano come un canto liturgico responsoriale che, proclamando il mistero della salvezza, celebra anche Maria a motivo della sua maternità e della sua fede. Nel Magnificat, Memoria Litanica delle grandi opere di Dio Salvatore compiute in Maria e nel popolo, si concentrano i motivi per i quali la Vergine è oggetto di venerazione da parte dell'assemblea dei credenti. Si dovrebbe scorgere qualche cosa di veramente liturgico. Bene. Infine abbiamo quell'altra, diciamo, quell'altra beatitudine, ma abbiamo visto, praticamente si riassume in questa, anzi questa ultima beatitudine, la popolana, con la correzione che fa Gesù, mette insieme la beatitudine del grembo e la beatitudine della fede. Perché beato, che, ecco, vuol dire così, beati piuttosto coloro che, vuol dire sì, beata mia madre perché mi ha allattato, ma soprattutto, non è un'esclusione, no, mia madre non è beata, no, beata è mia madre, quindi si conferma e poi si aggiunge la motivazione ancora più alta, perché beati coloro che ascoltano la parola di Dio, la mettono in pratica, come faceva del resto anche Maria. E allora possiamo e dobbiamo anche finire, perché mancano solo 3-4 minuti, e allora forse sono andato un po' troppo in là. Posso finire in 4 minuti? Cioè, oggi come interpretare le beatitudini nella nostra società? Dobbiamo essere pessimisti? Dobbiamo essere felici? Cosa dobbiamo fare? Qual è la situazione nella quale noi ci troviamo? Certo che Michelangelo, io sto studiandolo in questi giorni, anzi in questi anni ed anni che sto studiando Michelangelo ogni tanto, e vedo che lui diceva, quando qualcuno rideva, lui lo rimproverava, dice: ma cosa stai a ridere quando il mondo è così malvagio e traditore? In un mondo così cattivo tu stai a ridere. E praticamente compiangeva quando un bambino nasceva, dice: non c'è da, bisogna compiangerlo che va in questo mondo tremendo, che non lo lascerai in pace. Vabbè, sono aspetti, però la cosa fondamentale è che il Vangelo è un annuncio di gioia, quindi noi dobbiamo cercare di essere felici della felicità di cui ci ha insegnato Gesù e che si realizza in Maria. Orbene, dove siamo? Qual è la situazione della nostra società? È impossibile poterla, diciamo, dipingere, perché è come, possiamo dire, un camaleonte che cambia colore continuamente, o se vogliamo è un caleidoscopio dove i colori prendono le varie combinazioni, ma subito dopo cambiano completamente. Non riusciamo a fermare la società nella quale ci troviamo, anche per la vastità e la varietà delle correnti nelle quali ci troviamo, però possiamo dire che, se non altro, nel volto del tempo moderno possiamo vedere due caratteristiche. Siamo nell'età del pensiero debole e della società liquida. Sono cose che si dicono sempre. Siamo nel pensiero debole, che è stato messo in onda dal filosofo specialista di Heidegger, Vattimo, e dice: siamo un'epoca di decadenza. La ragione funziona bene nelle scienze, nella tecnica, ma dal punto di vista umano non risolve i problemi. Ci troviamo con un pensiero debole, cioè che è incapace di interpretare il passato, è incapace di prevedere il futuro. Allora dobbiamo vivere alla giornata. E allora facilmente si cade in due grandi, diciamo così, in due grandi piège, dicono i francesi, dunque in due grandi trappole, in due trappole. Quali sono? Il relativismo, che possiamo dire è la bestia nera del nostro Papa Benedetto XVI, che ha individuato che qui c'è qualcosa che non va. Quindi relativismo, che vuol dire dissoluzione della verità, pessimismo crepuscolare, senso della disperato della finitudine, e poi anche fine della concezione lineare ascendente della storia. E poi c'è anche la tentazione di cadere nel nichilismo che comporta la crisi dei valori e un pessimismo che conduce alla disperazione. Ecco, questo da una parte siamo in una società dal pensiero debole, ma anche dal punto di vista, diciamo così, dell'osservazione, il sociologo polacco Zygmunt Bauman ama individuare nella liquidità il carattere saliente del postmoderno. Cioè, che cos'è? Diciamo, non è una società solida nei suoi atteggiamenti, capaci di decisioni per sempre, ma è una società liquida, debole praticamente, che non riesce ad andare avanti nelle cose che vorrebbe. Quindi non fermiamoci su tutto questo, e diciamo, questa atmosfera di debolezza, di liquidità, è stata capace anche di minare le vere beatitudini. Hanno fatto altre beatitudini, ma diciamo più labili, non dico che siano da disprezzare, ma un po' troppo, diciamo, frammentari. Beati quelli che sanno sorridere di se stessi, non finiranno mai di divertirsi. Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una montagna, eviteranno falsi fastidi, tanti fastidi. Beati quelli che sanno ascoltare e tacere, impareranno sempre cose nuove. Capite? Ma non c'è la forza delle beatitudini vissute da Maria o delle beatitudini evangeliche. E diciamo, qui non c'è il regno di Dio di mezzo, non c'è neanche il Signore, e così sì, sono tutte cose un po' di moralismo spicciolo. E invece noi vediamo che bisogna elevare il tono, recuperando la forza salvifica e impegnativa delle beatitudini evangeliche, che rappresentano una terapia al relativismo e alla liquidità. La beatitudine di Maria deriva da un'opzione fondamentale e irrevocabile per la parola di Dio e per Cristo, il Figlio dell'Altissimo. In una cultura come quella postmoderna, volutamente refrattaria a riferimenti forti, il discorso su Maria diventa particolarmente suggestivo e articolato, riscoprendo in Maria una maestra di valori nella notte valoriale. Quindi significa vivere questa beatitudine di Maria sovrabbondando di gioia nelle tribolazioni, sostenute dalla convinzione che Dio ci ama e che la potenza salvifica di Cristo è maggiore di quella delle potenze sataniche che attanagliano il mondo. È questa realtà che vince il mondo, la nostra fede. E Maria ce la indica in maniera beata perché ha creduto. Inoltre, seconda cosa, le beatitudini vissute da Maria ci coinvolgono non solo perché ci indicano nella fede, nel triplice significato scoperto da Giovanni Paolo II, la motivazione profonda della felicità terrena, della persona umana, ma anche perché non possiamo sottrarci al gioioso dovere di proclamare beata Maria, in quanto ci ha dato il Salvatore. Questo riconoscimento, che si riveste di entusiasmo come in Elisabetta e nella Popolana, deve essere espresso ed esplicitato nel contesto dell'unico culto cristiano. E cioè, Antipatro di Bostra, morto dopo il 456, commentando il Magnificat, si chiede: quale generazione, a partire da quella, non predica beata Maria, portatrice di Dio secondo lo Spirito? Perciò anche noi rivolgiamo alla Vergine questa formula della liturgia della Chiesa siro-occidentale: tu sei beata Maria, ti dicono beata i sacerdoti, gli anziani, i giovani, beata sei, proclamano anche le donne dalla voce pura. Tu sei beata, cantano le vergini, e i bambini fanno loro eco per onorare la madre del loro Signore. Beata sei, o Maria, perché a te è stato dato in eredità dal tuo Creatore ciò che nessuna creatura aveva ricevuto prima di te e che nessun'altra riceverà dopo di te nel cielo né sulla terra. Beata sei, perché hai superato tutti i santi e gli eletti di Dio per amore e per santità, e aggiungiamo noi, per una fede veramente esemplare. Grazie.
Ringraziamo Padre Stefano, il quale avete sentito spazia dal campo greco antico, ebraico, poi evangelico, per poi venire al tempo nostro e guardare in faccia chi siamo e come ci dobbiamo ispirare non soltanto alle beatitudini, quelle proclamate, ma quelle vissute, come Maria, che è il modello, giustamente diceva la grande parola, maestra dei valori, dei veri valori umani e cristiani. Qualche domanda a lui?